un saluto a tutte le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori, benvenuti tutti quanti alla nuova puntata del nostro podcast Scuola 4.0, come cambia l'apprendimento. Oggi affronteremo il tema della metacognizione, parola difficile, che con riferimento alla pratica didattica e vedremo anche l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, è uno strumento molto utile nel campo dell'apprendimento. Tutte le volte che si usa la parola meta, che in greco significa al di là, dopo, si vuole accennare a un qualcosa che sta, una dimensione che sta al di sopra, che sta oltre ciò di cui si sta parlando. Allora, se la cognizione sono quell'insieme di conoscenze, di acquisizione, di dati che caratterizzano il nostro cammino verso la conoscenza, la metacognizione è tutto ciò che è riflesso, riflessione attorno a questo processo. Quindi è tutto ciò che permette agli studenti di essere più consapevoli del loro processo di apprendimento, di interrogarsi su il loro apprendere e il loro conoscere. Quindi la metacognizione è una delle dimensioni collegate a quella capacità di imparare ad imparare, che è diventato un po' una delle competenze chiave consigliate in molti quadri delle competenze attuali, e in particolare ricordiamo ciò che dice, che raccomanda il Consiglio dell'Unione Europea riguardo alle competenze chiave per l'apprendimento permanente, per tutto ciò che è la nostra vita di persone che continuano ad apprendere. Ma anche è molto interessante ciò che nel 2020 è stato approvato nel cosiddetto LifeComp, il quadro europeo per le competenze chiave personali, sociali e dell'imparare a imparare. Luisa, tu hai seguito e hai letto questi documenti che, come quello che abbiamo trattato in un episodio precedente sulle competenze digitali, sono costruiti molto bene. Ci vuoi dire qualcosa in proposito?
Sì, buongiorno a tutte e tutti, bentrovate, bentrovati. Mi piace consultare questi documenti perché trovo sempre delle sollecitazioni, proprio perché io stessa credo nella possibilità di apprendere in continuazione, quindi prima di tutto è uno stimolo per me come cittadina e come docente. Allora, il LifeComp risale al 2020, quindi è un documento recente, infatti non è così tanto citato oggi, ma penso che acquisterà maggiore importanza anche in futuro, perché è stato elaborato dopo una analisi di elaborazioni di esperti e anche degli stakeholder, quindi dei cittadini, dei docenti, delle scuole a livello europeo, e individua tre aree di competenza che sono tra loro interconnesse. Allora, la prima è la competenza personale, quindi la capacità di autoregolarsi a livello cognitivo, emotivo, di essere flessibili, anche di conseguire il benessere proprio e collaborare al conseguimento del benessere altrui. Poi c'è una competenza sociale, e qui abbiamo sicuramente la dimensione dell'empatia. Pensiamo anche al fatto che le neuroscienze con i neuroni specchio hanno dimostrato che esiste una base biologica proprio dell'empatia. Abbiamo la dimensione della comunicazione e della collaborazione. Passando ora a analizzare proprio la competenza di imparare ad imparare, vediamo le varie dimensioni, che sono quelle della crescita personale, del pensiero critico e poi della gestione dell'apprendimento. E io mi vorrei soffermare proprio sulla gestione dell'apprendimento, che secondo me è fondamentale per organizzare i tempi dello studio, perché si diventa consapevoli dei propri punti di forza e di debolezza come studenti. E è possibile anche, grazie appunto alla gestione dell'apprendimento, chiedere aiuto al docente in caso di difficoltà. È possibile anche acquisire un metodo di studio che sia efficace. comprenderà in questa dimensione della gestione dell'apprendimento anche la capacità di sapersi autovalutare. Proprio nella mia pratica didattica vedo sempre che a volte i ragazzi non hanno sufficiente autostima. Quando si autovalutano, in molti casi si danno anche una valutazione severa, ma sapersi autovalutare in modo corretto credo sia importante, veramente una competenza per la vita.
Senti Luisa, ci sono molti studi in ambito pedagogico e psicologico che trattano, approfondiscono questi temi, ma nella pratica didattica che cosa si può fare? Ci puoi dare qualche esempio a partire dalla tua esperienza personale di docente e di formatrice?
Sì, vi devo dire che mi sento un po' emozionata nell'illustrare un tipo di strumento didattico che ho creato e che ho sperimentato da circa un anno. Questo strumento è stato denominato da me come storyboard dello studente, quindi è una storia di diario, una sorta di diario di bordo dello studente che lo accompagna ed è elaborato in formato digitale. È disponibile su una classe virtuale, nel nostro caso ad esempio Google Classroom. Alla fine di ogni lezione lo studente è chiamato a compilare questo diario. Il diario è visibile dal docente perché è possibile, grazie a Google Classroom, vedere la compilazione, ma gli studenti lo consegnano ogni 2 mesi, cioè non è subito consegnato. Lo studente può lavorare su questo diario, migliorarlo, continuare ad elaborare in modo più preciso i contenuti del diario. Allora, prima di tutto allo studente è chiesto di dare un titolo alla lezione. Lo studente in questo modo deve necessariamente sentirsi coinvolto, quindi deve dare un titolo, un suo titolo. Io dico sempre, è possibile dare titoli diversi. Ogni studente magari ha recepito un messaggio anche un po' diverso di quello che è stato l'elemento caratterizzante ed essenziale della lezione. Il titolo però non è sufficiente, è necessario individuare delle parole chiave che consentono di aiutare la memoria dello studente, parole chiave relative ai temi affrontati. Poi un apposito spazio del diario è dedicato al ruolo dello studente. Quindi che cosa ho fatto durante questa lezione? Ho ascoltato, ho preso appunti, ho fatto domande al docente, ho risposto a domande del docente, ho aiutato i compagni, ho lavorato in gruppo, ho svolto degli esercizi, ho scritto un breve testo, ho creato una mappa. Quindi descrivere il ruolo inserendo i punti di forza e di debolezza della lezione. Cosa significa? Ero stanco, ero deconcentrato, oppure la lezione è stata particolarmente chiara, mi sono incuriosito, oppure mi ricordavo bene contenuti già appresi in precedenza. Poi lo studente è chiamato ad autovalutarsi e io consiglio agli studenti di utilizzare proprio i voti da 1 a 10, quindi massima partecipazione, massimo coinvolgimento, interesse dimostrato durante la lezione 10, se proprio uno studente era totalmente assente, totalmente distratto, si è addormentato, 1. Esempi quindi sono di ruoli assunti dagli studenti, li abbiamo già enucleati, come chiedere delle informazioni al docente, approfondire. Anzi, viene chiesto agli studenti di fare un approfondimento personale su un tema specifico a scelta dello studente. Io consiglio agli studenti, ad esempio, di leggere magari un articolo tratto dal web, da un quotidiano, di elaborare una presentazione, una mappa, di scegliere un'immagine e confrontarla. Quindi lo studente può dare un proprio apporto personale. Naturalmente è importante condividere una griglia di valutazione con gli studenti in modo che gli studenti possano essere certi del fatto che le valutazioni più elevate verranno assegnate a chi ha avuto un ruolo particolarmente attivo, quindi ha approfondito e ha condiviso in aula, quindi nell'aula fisica e nell'aula virtuale, quindi nella classe virtuale Google Classroom, con i compagni e con il docente. Mi sembra che sia uno strumento che aiuti a partecipare in modo più consapevole lo studente, quindi a favorire quello che gli inglesi chiamano l'engagement. Cosa ne dici, Riccardo? Ti sembra uno strumento che può avere un senso? C'è qualche curiosità, qualche tua domanda su questo storyboard?
Mi intriga molto. Quello che mi veniva in mente mentre parlavi era proprio come sia un ulteriore esempio, perché penso che questo tipo di tecnologia, di sistema, di metodo, funziona particolarmente bene in un ambiente digitale, in un ambiente di condivisione reso possibile dagli strumenti informatici. Quindi per far capire appunto a chi ci ascolta che non è una questione di nuovo di essere maniaci della tecnologia, ma di come una competenza molto specifica e molto importante, come tutto ciò che è collegato alla metacognizione, può essere fortemente agevolato da metodologie che fanno tesoro di tutto questo. Quindi non so se, dimmi tu, ma non penso sarebbe ipotizzabile qualcosa di altrettanto efficace senza la componente digitale, diciamo così.
Sono d'accordo, perché c'è qualche studente che all'inizio ha cercato di chiedere: ma io stampo il format e poi lo compilo. Ma allora, prima di tutto è una questione di condivisione, di ordine, di trasparenza, di organizzazione proprio dell'apprendimento. E poi non è un elemento secondario: mentre i ragazzi compilano, io posso dare dei suggerimenti, dare del feedback, posso dare dei consigli. Devo dire che alla fine per i ragazzi, questo per gli studenti e le studentesse che si sono viste riproporre durante quest'anno scolastico questa attività, è anche un punto di forza, perché è una valutazione ulteriore, non è una semplice interrogazione dove io ascolto una ripetizione di contenuti, ma valorizzo la loro partecipazione quotidiana all'attività didattica e valorizzo anche un loro contributo. Veramente gli studenti, magari sollecitati anche dall'attualità, approfondiscono tematiche relative oggi alle tematiche ambientali, transizione ecologica, alla guerra, e vabbè, chiaramente dipende dalla disciplina insegnata, ma pensate a tutti i percorsi di educazione civica, ad esempio la connessione con la realtà. Io dico sempre agli studenti: importante essere connessi con la realtà e portare questi approfondimenti relativi al mondo di oggi all'interno della scuola. Secondo me questo è importante. Sì, certo, lo strumento digitale è fondamentale. Non vedrei uno storyboard in cartaceo. Tra l'altro, lo storyboard io lo utilizzo in due lingue, cioè in italiano e in inglese, perché nelle classi dove insegno in lingua inglese chiedo loro di compilare in inglese. È un po' più difficile per loro, magari chiedo di essere più sintetici, ma visto che la lingua veicolare è l'inglese nel CLIL, chiedo a loro anche di utilizzare lo storyboard in lingua inglese. Questo è ancora più strano per loro, ma alla fine si adegua. Se la proposta è motivante, ecco, questo è importante, cioè è premiante, c'è una premialità, allora avrete un'interrogazione in meno. Lo dico in modo brutale, però forse nella scuola bisogna arrivare anche a queste mediazioni per introdurre dell'innovazione, perché se l'innovazione si somma alle pratiche tradizionali, veramente poi diventa tutto molto pesante. Io dico bisogna anche alleggerire, quindi togliere qualcosa. Questa è una piccola sperimentazione che io ho attuato e che sono contenta di condividere, anzi se c'è un feedback da parte vostra abbiamo un'email disponibile alla quale potete scrivere.
Certo, certo. No, fra l'altro hai citato il CLIL, che per chi non è avvezzo al linguaggio tecnico del mondo degli insegnanti, si tratta insomma di insegnare in una lingua diversa rispetto a quella madre, ed è uno degli strumenti più efficaci per l'apprendimento poi concreto della lingua, al di là di un apprendimento molto teorico come si era abituati a fare in passato. Ma penso che dedicheremo anche a questo sicuramente un episodio del nostro podcast. Mentre parlavi mi veniva in mente che la metacognizione è uno degli elementi chiave di buona parte dell'apprendimento adattivo, o almeno dell'apprendimento adattivo nelle sue formule di maggior rigore e successo. Questo perché? Perché se io voglio fare valutazione formativa tramite strumenti di intelligenza artificiale, cioè detto in maniera più semplice, se io voglio fare delle domande agli studenti per sapere a che punto sono in un cammino di conoscenza, di apprendimento, di acquisizione di conoscenze e competenze, e aggiungo alle domande anche una richiesta di autoriflessione su quanto si sentono sicuri delle risposte che mi danno, se si sentono molto sicuri o poco sicuri, aggiungo un elemento decisivo per loro stessi, perché li faccio pensare, ma per gli algoritmi, perché gli algoritmi funzionano particolarmente bene quando si entra nel cosiddetto effetto Dunning-Kruger, cioè quando uno studente o una studentessa forniscono una risposta sbagliata, ma sono convinti di aver risposto giusto. Se io riesco a registrare entrambe le cose, sia la risposta sia la metacognizione, l'algoritmo diventa molto efficace perché può andarmi a smascherare quella che si chiama l'incompetenza inconsapevole. Fra parentesi, eccettuati i campi in cui siamo super esperti, normalmente tutti noi abbiamo fra un 20 e un fino a un 40% di questioni all'interno delle materie che stiamo studiando in cui abbiamo una certa incompetenza inconsapevole, cioè non è una porzione di poco conto. Tra il 20 e il 40% delle cose che pensiamo di sapere in realtà non le sappiamo. Quindi, grazie proprio allo strumento della metacognizione e del suo rilevamento, è possibile rendere molto efficace la personalizzazione dell'apprendimento. Quindi, insomma, mi sembra un discorso molto importante in generale, che si sposa ancora una volta molto bene con i migliori strumenti tecnologici che oggi si stanno sviluppando.
Bene, grazie per questa precisazione sull'apprendimento adattivo, perché ritengo veramente interessante questa possibilità di manifestare la propria incertezza o la propria sicurezza rispetto a una risposta data, e lo trovo veramente un sistema innovativo che vale la pena approfondire in futuro e spero prima o poi utilizzare nelle università, nelle scuole italiane. Allora vi ringraziamo a questo punto dell'ascolto di oggi e vi diamo un appuntamento al nostro prossimo episodio. Buona giornata a tutte e a tutti da Luisa.
E un caro saluto da Riccardo. Grazie dell'ascolto.